le vostre domande.
Bene, allora anche da parte mia, buonasera a tutti voi. Sono stato invitato, ringrazio naturalmente gli amici del GRIS di Rimini qui, che hanno voluto organizzare questo momento di approfondimento culturale, ma anche di scambio, di confronto poi attraverso le domande. Benissimo, allora io parlerò, come è stato detto, un 40 minuti e mi rendo conto anche che è un tema molto vasto, ce ne accorgeremo poi andando avanti, no? Quindi non ho la pretesa di riuscire a dire tutto quello che si dovrebbe dire su Rudolf Steiner e anche sull'antroposofia, però spero di offrire anche delle chiavi di lettura, cioè ecco, di offrire poi magari a ciascuno la possibilità magari di approfondire anche personalmente. Allora, iniziamo. Dunque, Rudolf Steiner è stato uno studioso, direi così, lo definirei in questo modo, un autore che ha approfondito in particolare gli studi filosofici. Lui è nato nel 1861 ed è morto nel 1925. Bene. Era nato a Kraljevec, che oggi si trova in Croazia, all'epoca era del territorio dell'impero austro-ungarico. Io offro alcune informazioni biografiche sulla vita di Rudolf Steiner perché ci aiutano anche un pochino a entrare di più nel personaggio. E il padre di professione era telegrafista dell'impero, quindi ha avuto necessità per motivi di lavoro di trasferirsi in varie località, sia appunto dell'allora Croazia che poi dell'Austria. E Rudolf Steiner all'età di 18 anni si iscrisse al Politecnico di Vienna e attraverso un professore universitario ebbe modo di conoscere gli scritti di Goethe, di cui diventerà tra l'altro anche curatore scientifico degli suoi scritti scientifici. Allora, iniziamo quindi ad andare un po' al sodo. Qual è la visione antropologica di Rudolf Steiner? Cioè, come egli considera la persona umana, l'essere umano. Ecco, negli scritti di Steiner noi troviamo il riferimento a quattro dimensioni. Allora, lui parla di un corpo fisico, di un corpo eterico e di un corpo astrale e infine dell'ego o l'io che, come dire, coordina le attività di questi vari corpi. Come funziona? Innanzitutto, il corpo fisico, secondo Rudolf Steiner, si forma tra il primo e il settimo anno di vita. Quello etereo tra il settimo e il quattordicesimo anno, e in esso è contenuto il carattere. Il corpo astrale poi si sviluppa tra il quattordicesimo e il ventunesimo anno di vita e porta con sé i desideri e le passioni. E l'ego, che è composto delle anime senziente, raziocinante, cosciente, che rappresenta il livello del pensiero, del sentire e della volontà. Quindi sentite che c'è come una progressione nella costituzione della persona umana. Questa visione antropologica, quindi questa visione dell'uomo, è legata al concetto della reincarnazione. Infatti, con la morte, il corpo eterico e astrale si stacca da quello fisico. Poi il corpo eterico si stacca da quello astrale e infine quest'ultimo, una volta autonomo, inizia il suo cammino ultraterreno. Quindi alla fine rimane il corpo astrale. Stiamo parlando quindi di un corpo non fisico, ma un corpo spirituale. Bene, mentre il corpo eterico è unito a quello astrale, l'anima rivede tutta la vita terrena precedente, una visione che poi però scompare quando rimane solo il corpo astrale. Il corpo astrale inizia quindi un cammino di purificazione nella regione che Rudolf Steiner chiama la regione del Kamaloka. È un termine attinto dall'Oriente, tradotto in italiano significa regione della Brahma. In questa fase l'anima sperimenta i dolori arrecati agli altri nella precedente vita terrena ed è chiamata a porvi rimedio nella vita terrena successiva. E qui un autore spiega: l'attività svolta dall'anima nel Kamaloka induce l'essere umano ad andare incontro nella prossima vita a un certo numero e a un certo tipo di malattie. Una precedente esistenza egoistica, nutrita di orgoglio, ambizione e vanità, determinerà la tendenza verso certe malattie che spingano a superare quelle deviazioni luciferiche attraverso il dolore e il conseguente perfezionamento morale. Quindi già qui anticipiamo qualcosa di quello che diremo dopo parlando della medicina steineriana. Ecco, vediamo come che, ripeto, una parte spirituale dell'uomo decide e programma determinate malattie per autopurificarsi. Rudolf Steiner, continuo qualcosa un po' sulla sua vita, fu membro di spicco, precisamente direttore della sezione tedesca della Società Teosofica, fondata da una certa Jelena Pietrovna Blavatsky, medium tra l'altro, colei che tra l'altro ha diffuso in Occidente la reincarnazione in questa prospettiva che però ne stravolge anche tutta la visione orientale. E fu a capo Rudolf Steiner della Società Teosofica insieme a Marie von Sievers, che poi sposerà anche in seconde nozze nel 1914. Nel 1913, come si legge anche nei testi che parlano dell'antroposofia, Rudolf Steiner entrò in contrasto con Annie Besant, che era a capo allora della Società Teosofica. E quest'ultima diceva di aver individuato in un giovane indiano, un certo Krishnamurti, la manifestazione definitiva di Cristo. Una posizione che Rudolf Steiner non condivise, come lui e anche altri membri della Società Teosofica, e per questo motivo decise di staccarsi dalla Società Teosofica e di fondare un altro circolo esoterico, la Società Antroposofica. Uno dei motivi per cui Rudolf Steiner entrò in contrasto con la Società Teosofica era anche il pesante ricorso alle pratiche spiritiche. Come dicevo, Blavatsky era una medium, quindi praticava questa forma, tra l'altro condannata dalla parola di Dio, dall'insegnamento della Chiesa, che è la ricerca di un contatto sensibile con le anime dei defunti. A dir la verità, un autore, uno studioso di Rudolf Steiner, un certo Wilson, dice che anche Rudolf Steiner praticava lo spiritismo anche se in modo diverso da quello tradizionale. Ancora, Rudolf Steiner venne pesantemente influenzato da una visione gnostica della vita e del pensiero. Perché una visione gnostica? Sarebbe qui da spiegare che cos'è stato lo gnosticismo dei primi secoli, diffuso anche nei primi secoli del cristianesimo. Io cerco di almeno ricordare qualche cosa in questo senso. Ecco, allora, nell'antico gnosticismo si insegnava la superiorità della parte spirituale dell'uomo rispetto alla materia. Perché l'anima, diciamo così, era schiava, prigioniera del corpo fisico. e gli gnostici cercavano una via di liberazione che permettesse loro di ritornare in quel mondo divino originario da cui la scintilla della divinità era decaduta nel mondo materiale, e quindi loro ritenevano anche di sapere come si poteva compiere questo viaggio di ritorno. Uno dei metodi utilizzati dagli antichi gnostici era la convinzione che ci fossero delle verità segrete accessibili solamente a degli iniziati, a pochi eletti, a coloro che attraverso un rito iniziatico entravano a far parte dei vari circoli gnostici. E vedremo come questa idea ritornerà spesso nel pensiero di Rudolf Steiner. Un altro accenno è il termine esoterico, io lo spiego perché magari non per tutti è così chiaro. L'esoterismo, di cui l'antroposofia e la teosofia sono un'espressione, è quella corrente che dice che ci sono delle verità segrete, di nuovo, come gli antichi gnostici, che sono però accessibili solamente a chi è dentro, ecco, esoteros, cioè chi è dentro. Chi ha vissuto un rito iniziatico. Le religioni invece, le religioni normali, si fermano a un livello superficiale, esoterico, con due S, e sono per il popolo, per la gente, per la massa, ma c'è però un'elite, ecco, un piccolo numero di persone che hanno la possibilità invece di accedere a queste verità segrete per pochi eletti. E infatti lo vediamo anche nel concetto così importante, molto diffuso nella New Age, che è quello delle memorie akashiche. Rudolf Steiner scrive di essere stato in grado di attingere alle memorie akashiche, un termine preso dal sanscrito che ricorda questo concetto. Esisterebbe una sorta di archivio che raccoglie le conoscenze di tutta l'umanità dalle origini ad oggi. E solamente pochi privilegiati, dotati di poteri straordinari, hanno la possibilità di attingere a questa sorta di biblioteca gigantesca che contiene le conoscenze di tutta l'umanità. E poi vedremo allora, ecco, che cosa Rudolf Steiner, anzi lo vediamo subito, ha scoperto attraverso la consultazione di questi presunti archivi per pochi fortunati. Rudolf Steiner, ad esempio, dice, scrive nei suoi libri, che 2000 anni fa in Palestina vivevano due bambini che si chiamavano Gesù, entrambi con i genitori che si chiamavano Giuseppe e Maria. Quindi, secondo Rudolf Steiner, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca parlano di due bambini diversi. Abbiamo il bambino, il Gesù bambino salomonico, descritto, pensate un po', come la reincarnazione di Zarathustra, antico fondatore di una religione dualista diffusa soprattutto in Iran, ecco, e poi invece Luca parla di un altro Gesù bambino, reincarnazione di Buddha. A un certo punto uno dei due bambini è morto, per cui la reincarnazione di Buddha è saltata nell'altro, la reincarnazione di Zarathustra, scusate, è saltata nell'altro Gesù, quello reincarnazione di Buddha. Non solo, ma dice Steiner che sono morti un genitore per parte, che poi si sono risposati. Per cui, secondo lui, quello, il Gesù di cui parlano i Vangeli, ecco, quel Gesù sopravvissuto è quello di cui parlano i Vangeli, ma Maria non è la madre di quel Gesù sopravvissuto, ma è la madre di quell'altro. Allora, dicevo che la reincarnazione, quindi sentiamo come che la reincarnazione, come dire, entra pesantemente ed è un concetto chiave nella visione di Rudolf Steiner. Allora, vediamo ancora vediamo ancora come la reincarnazione influisce anche sul metodo pedagogico delle scuole steineriane o scuole Waldorf, anche come vengono chiamate dal nome di un commerciante di tabacco, non so se qualcuno ricorda le Waldorf Astoria, ecco, che ha finanziato gli inizi di queste scuole, cioè iniziate, a cui fondate dallo stesso Rudolf Steiner. Bene, allora, Rudolf Steiner nei suoi scritti invita i maestri ad avere un atteggiamento piuttosto passivo nei confronti dei bambini e dei ragazzi, perché gli scrive l'antroposofo, cioè il seguace delle sue idee, ha la certezza scientifica che il bambino ha vissuto delle vite terrene precedenti, e quindi l'educazione per Rudolf Steiner è sostanzialmente un'autoeducazione, cioè un aiutare il bambino a ricordare le vite terrene precedenti. Non solo, ma ho avuto modo di parlare con genitori che hanno i figli alle scuole steineriane, i quali mi hanno espresso la loro perplessità per il fatto di essersi sentiti dire a un certo punto dai loro figli che sono stati questi ultimi a sceglierli come genitore, perché Rudolf Steiner dice che nel passaggio tra una vita terrena e l'altra, l'anima, per compiere questo cammino di autopurificazione, di autodivinizzazione, di spiritualizzazione, sceglie anche quali saranno i genitori giusti. E si sono rivolti a me questi genitori per chiedere spiegazioni, ma io li ho invitati a rivolgersi agli insegnanti della scuola steineriana. Bene, andiamo ancora avanti. Altri aspetti così problematici. Il discorso della comunità cristiana antroposofica. Nel 1922 Rudolf Steiner, insieme a Friedrich Rittelmeier, fondò una chiesa, una sorta di chiesa parallela, chiamata Comunità Cristiana Antroposofica, con centinaia di sacerdoti, tra virgolette, chiamati anche pastori, che amministrano i sacramenti. Il tutto però riletto alla luce del pensiero di Rudolf Steiner e alla luce naturalmente della reincarnazione. E allora, non so, i profeti dell'Antico Testamento sono considerati come l'incarnazione di coloro che nelle vite precedenti hanno svolto un ruolo di guide iniziate. La visione antropologica ricorda i miti dell'antico gnosticismo. Allora, l'uomo sarebbe stato creato dapprima come un essere spirituale. Poi ecco che a causa del peccato sarebbe decaduto a un livello inferiore e la sua scintilla divina si ritroverebbe appunto schiava della materia e costretta a un lungo processo evolutivo. E anche la figura di Cristo viene riletta in questo senso, perché quando egli muore sulla croce, anche se poi lo spirito cristico lo abbandona prima della morte, compie come il passaggio più basso della materializzazione del cosmo e da lì può iniziare un cammino di spiritualizzazione dell'uomo. Dicevo che nella comunità antroposofica, cristiana antroposofica, si amministrano quindi dei sacramenti. Il battesimo, che è, attenzione, considerato come una sorta di aiuto all'incarnazione per una rinascita di Cristo, cioè il tutto, dicevo, riletto in chiave reincarnazionista. Abbiamo ancora la confermazione, la cresima, che si amministra a 14 anni e che dà la possibilità di accedere al rito della consacrazione, ecco, degli uomini. Una sorta di eucarestia celebrata con il messale di Pio V, quello in latino, ma con la possibilità da parte del pastore o del, tra virgolette, sacerdote di attingere a qualsiasi testo di altre religioni o anche di filosofi che lui ritenesse utili per la celebrazione di questa sorta di eucarestia. C'è anche la confessione, ecco, e con il segreto a cui è tenuto il pastore che ascolta, ecco, i peccati del penitente, l'ordinazione dei pastori che avviene all'interno di questa specie di Eucaristia e poi anche l'estrema unzione. Mi permetto alcune valutazioni iniziali alla luce di quanto ho cercato di dire, finora. Allora, diciamo che naturalmente da un punto di vista cattolico ci rendiamo conto come questo crei non poca confusione. Perché abbiamo dei sacerdoti ordinati non si sa bene da chi. Ecco, per cui è una sorta di chiesa parallela, inventata di sana pianta da Rudolf Steiner, che assimila elementi presi da varie religioni. Ho avuto modo io stesso di essere interpellato da preti, da parroci, che mi dicono: ho qui un bambino che ha già ricevuto la comunione steineriana e adesso vuole anche quella cattolica. E qui si capisce come una riflessione vada fatta magari non tanto dal bambino, che credo non sia in grado di conoscere queste finezze sull'esoterismo, ma magari probabilmente dai genitori. Perché ci rendiamo conto che chi chiede il battesimo steineriano compie una scelta, cioè dice: il vero battesimo non è quello istituito da Gesù Cristo, che viene amministrato e ricevuto attraverso la Chiesa, ma è questo che si è inventato Rudolf Steiner e il suo amico Friedrich Rittelmeier. Allora, andiamo avanti ancora un po', e parliamo anche un accenno così della medicina steineriana, visto che è uno degli argomenti della nostra conferenza. Bene, ho trovato un testo di Rudolf Steiner che si intitola, sentite un po', Corso di medicina pastorale. Quindi, Rudolf Steiner fa delle conferenze, ha tenuto delle conferenze a chi? Attenzione, ad alcuni medici steineriani e ad alcuni sacerdoti, cioè a questi pastori della comunità cristiana antroposofica. Interessante perché lì riporta l'esempio di una persona che è vissuta nel XIX secolo, ma che in una vita terrena precedente, si era incarnato in una regione dell'Asia meridionale dove gli animali erano particolarmente rispettati. Ecco che, spiega Rudolf Steiner, a causa di alcune incarnazioni precedenti, quest'uomo trattava malissimo gli animali, suscitando la riprovazione di questa comunità, dell'Asia meridionale in cui aveva deciso di reincarnarsi. Allora, che cosa successe? Nell'incarnazione del XIX secolo, egli sviluppò atteggiamenti di attenzione verso gli animali di tipo quasi patologico. E questa forma di patologia si sarebbe potuta curare solamente essendo a conoscenza delle esperienze che questa persona ha vissuto in vite terrene precedenti. Infatti Rudolf Steiner diceva di essere in grado di conoscere queste esperienze delle vite terrene precedenti. Io ricordo che nell'induismo si insegna che invece che nessuno è in grado di ricordare quello che ha vissuto nelle vite terrene precedenti. Invece Rudolf Steiner dice: no, io ho questo potere. Allora, un altro testo del fondatore della società antroposofica ribadisce il legame tra la reincarnazione e le malattie dell'uomo. Nel passaggio tra una vita terrena, come abbiamo visto nel Kamaloka, l'anima programma determinate malattie per porre rimedio al male commesso nelle vite terrene precedenti. E ribadisce l'idea del pareggio karmico. Quindi cosa vuol dire? Il karma nell'induismo è la conseguenza delle azioni. Karma vuol dire azione in sanscrito. Chi compie azioni malvagie peggiora il karma. Quando muore è costretto a reincarnarsi a seconda del livello del karma, che in questo caso sarà piuttosto negativo. Se invece una persona compie delle azioni buone, il suo karma migliora e quindi si reincarnerà in una situazione migliore. ma al momento della morte il karma è quello e non si può più farcene nulla. Per Rudolf Steiner invece è esattamente il contrario. È l'uomo che semplicemente nel passaggio tra una vita terrena e l'altra decide e programma lui quali sofferenze avrà per eventualmente porre rimedio al male commesso precedentemente. Quindi è esattamente il contrario. E questo si capisce anche un ostacolo al dialogo interreligioso, perché in Occidente la reincarnazione è arrivata attraverso la società teosofica, attraverso la società antroposofica, attraverso il New Age, ma in questo tipo di prospettiva, che ne stravolge completamente il significato originario. E allora, ecco, dicevo, il pareggio karmico, quindi lui dice: la persona che ha fatto del male nelle vite terrene precedenti vi pone rimedio, fa il pareggio attraverso delle sofferenze che decide a cui andrà incontro, che decide e che quindi che decide lei e a cui andrà incontro dopo nella successiva vita terrena. Faccio degli esempi, non so, dopo la morte l'anima, ecco, deciderà di riparare all'eccessivo amore per il mondo sensibile attraverso, quindi scusate, ecco, attenzione, all'eccessivo amore per il mondo sensibile, programmando per la vita terrena successiva di rinascere con l'asma o con malattie polmonari e predisposti all'asma o a malattie polmonari. Bene, l'ho già detto, no? Questa idea allora della malattia come strumento per autopurificarsi e porre riparo al male commesso. E allora, qui vediamo che viene fatta propria, come dicevo, l'idea della reincarnazione. E che è quindi un atteggiamento di tipo sincretista, perché si fa un miscuglio, cioè si mette insieme la figura di Gesù, che è l'incarnazione di Buddha di Zarathustra, l'idea che le malattie sono state programmate dall'anima nel passaggio tra una vita terrena e l'altra, e i sacramenti come aiuto alla successiva reincarnazione. Ecco, sentite come c'è dentro veramente un po' di tutto. E ancora, Rudolf Steiner praticamente parla anche volentieri dell'idea dell'iniziazione, cioè della convinzione che per poter accedere, come accennavo prima parlando dello gnosticismo, ecco, per poter accedere a determinati poteri, ma a determinate conoscenze, perché la gnosticismo significa conoscenza, è una conoscenza segreta che ti permette sostanzialmente di compiere questo cammino da solo di autopurificazione. Tu non hai bisogno di una divinità esterna, non hai bisogno dell'aiuto di Dio, di un Dio personale fuori di te. No, perché tu sei già Dio in te stesso, tu hai in te questa scintilla della divinità che ti permette di arrivare finalmente un giorno a tornare nel mondo divino originario, nel pleroma, come dicevano gli gnostici, quando tu resterai puro spirito. Bene, dicevo, l'iniziazione è un tema fondamentale per capire l'esoterismo. Cioè, lui dice, Rudolf Steiner, che l'iniziazione conduce a cogliere, come dire, ecco, il vero il nocciolo eterno, quello che è appunto questa scintilla divina che noi abbiamo dentro, che l'uomo però, di cui l'uomo non ha consapevolezza. Allora, secondo Rudolf Steiner, seguendo le vie dell'occultismo, lui lo chiama così, l'uomo deve dedicarsi alla meditazione. E allora, ecco, questa meditazione e il rito iniziatico permetterebbe, come dice lui, di ricordare le esperienze delle vite terrene precedenti. E scrive così Rudolf Steiner: le conoscenze e le capacità vengono conferiti all'uomo per mezzo dell'iniziazione. Senza di essa potrebbero essere da lui acquistate soltanto in un lontanissimo avvenire, dopo molte incarnazioni, cioè dopo molte vite terrene, per tutt'altra via e anche in forma del tutto diversa. E spiega ancora che l'iniziazione praticamente deve permette anche, richiede quindi una lunga preparazione, anzi richiede molte vite terrene per poter essere preparati a fare l'iniziazione. E allora lui parla ad esempio anche di una scrittura, ecco, cioè una sorta di scrittura, un sistema di scrittura con i quali sono rivelati i veri insegnamenti occulti, per farci capire ancora di più, no, che insomma, ecco, se tu non passi per questo rito iniziatico non hai nessuna speranza che, ecco, di giungere ad accedere a queste presunte verità segrete. E magari vado un po' avanti, così poi abbiamo anche tempo poi di, allora, come dire, di giungere, di approfondire queste tematiche anche nelle domande. Come dicevo prima, ecco, il sistema della scrittura. Allora, chi non vive il rito iniziatico, chi non viene a conoscenza di questo sistema, di questa fantomatica scrittura segreta e misteriosa, non potrà mai accedere a queste verità per pochi eletti, come si insegna nell'esoterismo. Allora, ecco quindi che le religioni così, ecco, classiche, sono semplicemente, come dicevo prima, a un livello superficiale e non riescono mai a cogliere questo nucleo più segreto. E le idee di Rudolf Steiner poi sono state anche, come dire, riprese da autori legati al mondo della medicina antroposofica o della medicina steineriana, che dir si voglia. E ci sono autori che sostengono praticamente che l'uomo è coinvolto in un processo evolutivo che non si limita ad una sola vita terrena. E anche si rifiuta quella idea tipicamente orientale che insegna che la reincarnazione può anche avvenire in un animale, no? Perché se il karma è molto negativo, se c'è molto male da espiare, voi sapete che si può finire anche in una zanzara, in una mucca, ecco, in un animale, proprio per espiare questo, le conseguenze delle proprie azioni cattive. In questa prospettiva esoterica occidentale non si ammette questa idea, perché si dice: se noi abbiamo in dentro noi stessi una scintilla divina, questa scintilla tenderà sempre a reincarnarsi in una condizione più alta, e quindi non si va mai a finire in un animale. E questo lo ribadiscono anche alcuni autori legati alla visione della medicina antroposofica. Ancora nella medicina antroposofica si prediligono prodotti omeopatici o fitoterapici, quindi si preparano con le erbe dei prodotti medicinali, nella convinzione però, attenzione, che occorra osservare una non meglio precisata attività spirituale che sta dietro alle sostanze prodotte. Ancora i minerali invece vengono triturati, dinamizzati attraverso una diluzione e un'agitazione. E qual è lo scopo? Ecco, anche qua è quello di accrescere il processo spirituale associato al prodotto. E si ribadisce anche la differenza tra la medicina allopatica, cioè la medicina normale, tradizionale, quella che usa i medicinali classici, e la medicina antroposofica, insistendo sulla necessità di attingere alla scienza dello spirito. Qui due persone legate alla medicina antroposofica scrivono: bisogna tenere presente che i nessi tra i processi attivi nell'uomo e nella natura possono essere percepiti direttamente dal ricercatore dello spirito, dotato di vista spirituale. Ma in mancanza di questa è necessario sviluppare una disciplina di pensiero in grado di andare oltre i limiti della scienza naturale. Quindi, tradotto vuol dire, io l'ho capito così, che chi non ha questa vista spirituale, questa capacità, non è in grado di stabilire, come dice qua, i nessi tra i processi attivi nell'uomo e nella natura. Ho tradotto in termini più semplici per quale tipo di malattie determinati minerali potrebbero essere utili. E allora, un altro problema, dice Rudolf Steiner, è che certe volte la medicina non riesce a guarire perché l'anima stessa, nel passaggio tra una vita terrena e l'altra, ha programmato una certa fatica nel riuscire a superare le malattie, sempre come forma di penitenza per autopurificarsi. E Rudolf Steiner ancora ribadisce la differenza tra la sua prospettiva e anche il pensiero cristiano in merito alla reincarnazione. Ed egli soprattutto rimprovera al cristianesimo di non essere in grado di cogliere quella che lui definisce la forza creativa dell'anima umana. Egli non accetta, cioè, il fatto che l'uomo muoia e debba eternamente, come dire, vedere quello che ha compiuto durante l'unica sua vita terrena. E lui ribadisce che, appunto, dice, l'antroposofia insegna che non esiste una sola vita, ma vite terrene susseguentesi. Manteniamo sempre qualcosa della vita terrena precedente, non lo conosciamo di preciso, ma è in noi, è la coscienza. Poi deponiamo il corpo e continuiamo a vivere soltanto nella coscienza. E qui poi spiega tutta una lunga citazione in cui spiega praticamente che, ecco, attraverso questo processo che richiede molte vite terrene, l'uomo può compiere il suo autoperfezionamento. E nella medicina antroposofica, scrive Ita Wegman, che è stata, come dire, una figura di rilievo di questa disciplina, ecco, si afferma che l'esistenza di forze terrestri e cosmiche che agiscono sui metalli come l'oro, l'argento, il piombo ed altri. La conoscenza di questi legami permetterebbe, ecco, di praticamente utilizzare correttamente queste sostanze in ambito medico. E allora, ancora qualcosa, dicevo, che l'antroposofia promette di offrire una tecnica in grado di superare il mondo naturale e di cogliere il mondo eterico, che non sarebbe frutto di immaginazione, ma, secondo Rudolf Steiner, realmente esistente. E allora, quindi, una tecnica di tipo iniziatica che deve dare la possibilità di cogliere questo corpo eterico. Allora, mi permetto così anche alcune considerazioni. Nelle conferenze di Rudolf Steiner si ribadisce spesso che la medicina antroposofica non vuole porsi in contrapposizione con la medicina ufficiale. Però, ecco, in realtà poi vediamo che si comprende come in pratica la medicina viene reinterpretata alla luce della sua dottrina e di quella che lui chiama la scienza dello spirito. E Rudolf Steiner illustra il concetto terapeutico e scrive: la conoscenza dell'azione dei farmaci si basa sulla conoscenza degli sviluppi delle forze che sono presenti nel mondo extraumano. E qui fa anche un esempio, ecco, il problema della pelle, dice, no? Chi ha problemi della pelle, viene spiegata perché uno può avere problemi alla pelle, perché c'è un'abnorme azione che il corpo astrale e l'io esercitano sulla pelle, trascurando gli organi interni. E allora questi ultimi cessano di effettuare i processi loro destinati. E allora com'è che si può fare in modo che il corpo eterico e l'io agiscano anche sulla pelle? Ecco qua, somministrando all'organismo dell'acido silicico, in modo che l'organizzazione astrale, quella dell'io, vengano sollevate dall'attività diretta sulla pelle. Abbiamo anche poi i prodotti della medicina antroposofica che, si ribadisce, intendono agire non sul corpo fisico, ma su quello astrale e sull'io. Quindi qui sentite che c'è proprio una prospettiva gnostica, cioè ecco, la medicina si preoccupa della dimensione spirituale dell'uomo, in quanto poi il corpo fisico è un qualcosa che semplicemente deve adeguarsi a questo processo. E allora, così ho un po' sintetizzato, ma concludiamo. La prospettiva antroposofica steineriana della formazione graduale dei vari corpi dell'uomo, ecco, abbiamo detto il corpo è fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e Dio, è legata, come dicevo, alla reincarnazione ed è anche incompatibile con la visione antropologica cristiana. E per i cristiani l'anima è creata direttamente da Dio e si unirà al corpo al momento della resurrezione finale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 366. Ancora, la prospettiva reincarnazionistica in generale, ma quella poi di Rudolf Steiner in particolare, ecco che esalta, la posizione di Rudolf Steiner esalta la parte spirituale ma disprezza quella del corpo, ed è quindi una prospettiva tipicamente dualista. E perché alla fine, come ho accennato, quello che resterà sarà solamente questa scintilla divina che ritornerà nel mondo e il corpo, finalmente, del corpo non ci sarà più bisogno. In merito poi alla reincarnazione può essere utile ricordare un pensiero estratto dal Catechismo degli adulti al numero 1202, dove si legge: la vita terrena è breve e preziosa, ci è concessa per maturare la scelta di Dio, una scelta definitiva, irreversibile. Si vive e si muore una sola volta e si decide un destino eterno. La reincarnazione, intesa come ripetizione e rimessa in questione dell'esistenza, è inconciliabile con il cristianesimo. Possono essere accettate solo le attese di sopravvivenza e di purificazione in essa contenute. Cioè si dice, almeno chi crede nella reincarnazione crede nella sopravvivenza dell'anima, è certamente qualcosa di condivisibile. Quello che però non si può accettare è l'idea che poi l'anima sia costretta a reincarnarsi. E sto veramente concludendo, cercando di stare nei tempi. Nel cammino che l'uomo deve compiere quindi per salire gli scalini dell'iniziazione non c'è, come accennavo, nessun atteggiamento di invocazione, di preghiera verso un Dio trascendente cui rivolgersi con umiltà e fiducia. Si riduce tutto alla conoscenza, all'approfondimento di una tecnica che permetterà di autosalvarsi. Rudolf Steiner insiste nei suoi testi dicendo che l'iniziato diventerà più paziente, più mite e aumenterà in lui la capacità di affrontare con serenità le difficoltà della vita, come se le virtù fossero una conseguenza automatica di una conoscenza segreta acquisita attraverso un rito di iniziazione. E non occorre dirlo, credo, ma anche i dettagli che Rudolf Steiner dice di aver scoperto nelle fantomatiche memorie akashiche, ad esempio sulla figura di Gesù, ci fanno capire che sono uno stravolgimento del pensiero cristiano e che alla fine portano a rifiutare quella che è la rivelazione cristiana proposta nei Vangeli canonici, ma possiamo dire nella scrittura, e interpretata alla luce del Magistero e del pensiero della Chiesa. Grazie, mi fermo qui e lasciamo spazio alle domande.
Bene, abbiamo tempo per qualche domanda dal pubblico.
Volevo sapere una cosa, ci sono molte di queste scuole, cioè, che impatto può avere questa disciplina, cioè, adesso, che impatto ha nella nostra,
Beh, scuole straniere ce ne sono anche molte qui in Italia, ad esempio, ma sono diffuse un po' in tutta Europa, beh, in Germania, soprattutto in Svizzera, dove c'è la sede della centrale della società antroposofica Dornach, ma qui so, mi dicevano che c'è una grossa scuola anche qui vicina, non so se a San Marino o comunque lì vicino, e quindi il problema non è tanto l'esistenza di queste scuole, il problema è che molti genitori mandano i figli in queste scuole e non conoscendo tutto il substrato ideologico e religioso che c'è sotto. E le dicevo, faccio un esempio per farmi capire, io ho un amico cattolico che ha deciso di mandare i figli alle scuole steineriane. E un giorno mi ha telefonato facendomi questa domanda. Conosciamo una famiglia, siamo amici, che hanno anche loro i figli alla scuola steineriana, e hanno proposto a questa famiglia, perché il bambino non era battezzato, di ricevere il battesimo steineriano. E allora mi ha chiesto, ma tu conosci qualcosa? Sai, una comunità cristiana antroposofica? Io gli ho spiegato più o meno quello che ho detto a voi e mi ha detto, perché io mi hanno chiesto se faccio il padrino, perché siamo amici, mi dispiace anche dirgli di no. Voi cosa, lei cosa avrebbe detto? Allora, accettare di fare il battesimo nella comunità cristiana è un atto di apostasia, perché uno dice, quindi sì, c'è il battesimo di Gesù, ma ce ne sono anche altri, basta che uno si alzi la mattina e decida di creare una chiesa e può battezzare tranquillamente. E io gli ho detto questo praticamente. Ma è un problema, io ho avuto modo di assistere anche, perché, allora, il legame tra la scuola steineriana e il pensiero di... I steineriani dicono, noi non proponiamo le idee di Rudolf Steiner ai bambini, ma le propongono ai genitori di sicuro, perché organizzano conferenze anche due al mese, di venerdì sera fino alle 11 di sera, e poi la mattina del sabato con approfondimento. E alla fine, spesso, vi dico il titolo di una di queste conferenze, i sacramenti e i nostri bambini. Lei cosa avrebbe capito? Se uno, so cos'è che dice, i sacramenti, anzi sì, i sacramenti dell'iniziazione e i nostri bambini. Ma di quali sacramenti si sta parlando? Si sta parlando ovviamente dei sacramenti della comunità cristiana antroposofica.
Ma non si pongono come un'alternativa, lo dicono subito, non siamo cattolici della Chiesa. Cioè, si propone, non ho capito, cioè,
no,
non è che qualcuno queste scuole,
ma lo fa perché
una proposta precisa, sì, so che sono pericolose,
cioè, allora, ma no, con l'andare del tempo, come dire, allora l'esempio di prima, perché dobbiamo fare degli esempi, il fatto che un bambino venga a casa dopo alcuni mesi che frequenta la scuola steineriana e dica ai genitori, sono stato io a scegliere voi due come genitori, questo è veicolare la reincarnazione al bambino, cioè veicolare una idea di Rudolf Steiner, per cui non si può dire, ma noi sì, è vero, noi siamo steineriani, ci chiamiamo così, attingiamo al suo pensiero, perché Rudolf Steiner ha avuto delle intuizioni anche pedagogiche, però loro dicono, noi non facciamo nessuna pressione sui bambini perché assimilino queste idee, però ripeto, non mi sembra che le cose stiano così. E il fatto che loro abbiano proposto il battesimo steineriano è un modo di proporre l'antroposofia, non solo ai genitori ma anche al bambino in questo caso, perché il bambino è già grande e gli viene proposto questo. La Chiesa rispetta l'idea di tutti, rispetta anche la scelta di chi dice io vado a farmi battezzare dagli steineriani, d'accordo? Però tu devi sapere anche di che cosa si tratta, e per cui poi liberamente farai le tue valutazioni. Il rispetto delle persone e delle loro idee, dice un documento della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa del Sette Nuovi Monasteri, il rispetto delle persone e delle loro idee da parte della Chiesa è chiaro, e anche il rispetto della libertà religiosa. Dall'altra parte però la Chiesa dice bisogna fare un discernimento. cioè bisogna che uno decida sapendo, conoscendo quali sono le idee proposte da un determinato gruppo.
C'è tempo per un'altra domanda, se qualcuno di voi.
Una considerazione veloce. Ho avuto modo di conoscere Steiner quando all'università ho approfondito un po' gli scritti naturalistici di Goethe, la sua filosofia della natura, in cui appunto Steiner curò un'edizione tedesca delle opere scientifiche. Dopodiché, ovviamente, quando uno si appassiona di certe cose, un libro di Steiner in mano lo prende. E io ho preso in mano su quello che girava molto, adesso c'era un po' meno in quegli ambienti, che è l'iniziazione. L'iniziazione è un libro molto interessante per questo tipo di cose, perché pone questo percorso iniziatico come una serie di tappe quasi automatiche. Concentrati sul tale punto con tanti pedali e otterrai la conoscenza delle vite passate e future, con una sorta di tecnica. Ora, volevo chiederti questo: mentre l'esoterismo degli antichi, sto pensando ai misteri greci, era tutto sommato un impulso religioso, voglio dire, autentico. In questi gruppi io vedo molto la riduzione del sacro a tecnica. Usa questo cacciavite e otterrai questo risultato. Il che da un certo punto di vista è molto consolante. Uno legge quel libro e arriva alla fine che è benissimo. Dov'è che si inizia per diventare Dio? Cominciamo a meditare, dopo magari il loto a 16 pedali non si apre e i problemi cominciano. Ma secondo te questa riduzione del sacro a tecnica a puro strumento, dove viene fuori?
Ma dobbiamo tenere presente che sì, no, ma è una bella domanda, perché alla fine vediamo che questa prospettiva la troviamo un po' anche nella New Age, perché anche nella New Age si dice che alla fine tu, mi rilascio un po' indirettamente a Rudolf Steiner, è un qualcosa di automatico appunto. Gli angeli nella New Age, se voi andate in una libreria, magari non una libreria cattolica, spero, no? Ma andate in una libreria normale, ecco, e trovate libri e libri di gente che insegna come si fa a trattare con gli angeli. E uno, ci sono solo questi bei disegni, no? questi begli angioletti con tutte le piume. Ma poi uno legge e scopre che semplicemente che cos'è il discorso? Quello che ho appena detto, cioè noi abbiamo in noi stessi questa scintilla divina, e quindi se tu hai un problema di salute fisica, attenzione, che cosa puoi fare? Puoi ricorrere all'endovina angelica. Basta che tu materializzi con il pensiero un angelo, un globo di luce radiosa, dicono questi autori, e con la mente disegni un piccolo angioletto, poi ne disegni altri, 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 e a un certo punto vedrai questi angioletti scendere attraverso un tubo traslucido, entrare nella parte del corpo malata e guarirti, la famosa endovena angelica. Ma perché questo sarebbe possibile? Perché io vi assicuro che se voi provate non funziona, ma loro sono convinti che funzioni. Qual è il problema? È una tecnica, cioè tu segui il procedimento, siccome che noi siamo onnipotenti, siamo un essere divino, per forza l'angioletto o gli angioletti dovranno fare quello che tu gli dici di fare. È lo stesso ragionamento, se vogliamo. Sarete come Dio, se vogliamo, e si ritorna sempre lì, E allora, esatto, cioè questa idea qui, la tecnica, infatti correttamente il documento Gesù Cristo portatore dell'acqua viva, che io vi consiglio di leggere, magari se non avete avuto modo di farlo finora, almeno qualcuno, ecco, che è una riflessione cristiana sul New Age, che è edito nel 2003 dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso della Cultura, dice proprio che Rudolf Steiner ha influenzato fortemente il pensiero della New Age, che è in fondo una neognosi, no? Perché lì si dice proprio tutto quello che io ho appena illustrato nella New Age, la nuova era dell'acquario in cui l'uomo scoprirà di essere divino, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, E quindi io ho cercato di fare, di prendere, come dire, la scusa di parlare di Rudolf Steiner per aiutarci un po', per aiutarvi anche a cogliere alcune dimensioni tipiche della religiosità alternativa contemporanea e anche tipiche, se vogliamo, della New Age, perché sono due cose molto legate. Però io non so se ho risposto alla domanda, però alla fine vediamo che nella religiosità alternativa contemporanea molto funziona così, ma anche la magia in fondo. Perché tu, il mago, cosa fa? Il mago ha delle formule segrete che se lui le recita, quelle cose lì funzionano. Dicono così, donna, eh? È una questione tecnica. Per cui, ma non è così. Invece poi vediamo che la realtà non è così. Per non parlare dei fiori di Bach, no? Così, mi permetto di dirlo, ma insomma, Rudolf Steiner era membro di una società esoterica che si chiamava la Fraternità Bianca. E lui diceva che era in grado di capire, che lui diceva questo, ma non voglio tediarlo, che dopo finiamo, ma lui diceva questo: ogni malattia fisica ha una è causata da una causa spirituale, ha alla sua base una causa spirituale, per cui, detto in soldoni, hai mal di pancia? È perché non sei capace di perdonare gli altri. Ma com'è che puoi aumentare la tua capacità di perdonare gli altri e quindi guarire dal mal di pancia? Assumendo estratti di petalo di violetta. È una tecnica anche questa, cioè tu bevendo gli estratti di petalo di violetta aumenti la tua capacità di perdonare, ti passa il mal di pancia. E guarda caso, come faceva Idor Bach, questo medico vissuto tra l'800 e il 900, a sapere che la violetta aumentava la tua capacità di perdonare? L'aveva scoperto entrando in contatto con lo spirito della pianta. E come vengono scelti i rimedi dei fiori di Bach? Tra l'altro, col pendolino. Si sparpagliano sul tavolo e poi passa col pendolino, come in mano. Vedete che, sentite, ecco questa idea, no? E dice, Idor Bach continuamente nei suoi testi dice che noi ci autoguariamo. Ecco, perché abbiamo in noi il sé, la scintilla divina che ci permetterà di trovare il fiore giusto.
Sì, c'è una che ha una rilevanza anche nella vita quotidiana. Queste tecniche vengono presentate come tali, cioè tecniche mentre questo accade tra altri fenomeni, come lo yoga, come lo rei, come il reiki, come altri fenomeni legati alla New Age. Lo stesso incontro di questa sera penso che abbia comunque un'occasione storica, dato che è noto che una scuola del nostro territorio, non una scuola, il comune per esempio, sono state applicate, proposte con la scuola statale questo tipo di tecnica nell'ambito dell'attività, oltre tecniche legate all'antroposofia, legate all'attività di disegno, come è stato detto, no? Ora, oltre all'osservazione lecita che la Presidente della Chiesa ha fatto conducendo l'incontro, che mentre nella scuola statale si espelle tutto ciò che ha riferimento alla fede cristiana, e ieri tra l'altro la notizia, non che non riguarda l'Italia, ma riguarda il Regno Unito, di una insegnante licenziata in tronco, là si può, qua abbiamo delle garanzie sindacali che spesso contestiamo, ma pensando a questo episodio potremmo anche rimpiangere, licenziata in tronco perché ha chiesto alla ragazza ammalata se voleva che pregasse per lei. E stiamo arrivando presto anche in Italia mentre queste tecniche passano, ma la domanda è un'altra in realtà. La domanda è come documentare, aiutare a capire che le tecniche non sono mai neutre. Potresti fare un accento su questo,
certo.
Abbiamo ascoltato, è già in evidenza. E l'altro sulla pericolosità sociale, perché nel momento in cui si fa l'operazione che hai esplicitato nell'ultima risposta, è evidente che è un processo che non solo somiglia al senso religioso, ma somiglia alla ragione e somiglia alla libertà dell'uomo, perché nel momento in cui tutto è legato a una tecnica che meccanicamente porta a certi risultati, l'umano è eliminato la sua assoluta originalità, il suo valore, per cui da qui consegue anche il legame naturalmente con un certo tipo di ideologia, perché è evidente che a quel punto l'umano non ha nessun valore, la pericolosità sociale di una simile dottrina è evidente. Terza cosa, che tipo di propaganda viene fatta anche attraverso queste tecniche falsamente neutre? Si possono documentare percorsi pericolosi per la persona iniziati a partire da un coinvolgimento, un tipo di esperimento?
Allora, sì, purtroppo l'aggettivo pericolose, ecco, dà sempre un po' fastidio, perché sembra che sia il solito atteggiamento di cui si accusa la Chiesa, no? Così, ecco, di essere intollerante, di prendersi adesso, di scomodarsi, addirittura di fare una conferenza, ad esempio, su questi temi qua, no? Ma io credo che ci sono ogni tecnica non è mai neutra, questa è una bella frase, ma è proprio così. Io vorrei fare un esempio, quello che ho fatto prima, gli angeli. Allora, la definizione di spiritismo, io sto parlando qui da un punto di vista cristiano ovviamente, perché se uno è materialista e non crede nella sopravvivenza dell'anima, tutte quelle cose che io sto dicendo a lui non interessano, d'accordo? Per cui io faccio un discorso da un punto di vista cristiano, pur rispettando, ripeto, le idee di tutti. Allora, la ricerca di un contatto con un'entità spirituale, quando parte da iniziativa umana, viene definita dalla Chiesa una pratica spiritica. Nella scrittura si dice, nell'Antico Testamento, non ci sia in mezzo a te chi parla con i morti. E la Chiesa, da un punto di vista spirituale, mette in guardia contro i grossi pericoli che ci sono, ad esempio, nelle sedute spiritiche. Perché insegnano coloro che si occupano di queste cose, che quando c'è un contatto con un'entità spirituale, cioè quando c'è un contatto con qualcosa che tu non sai cos'è, che non è il medium che fa i colpi sotto il tavolino, per capirci, lì, secondo gli teologi, c'è sempre un contatto con una potenza demoniaca. Perché? Perché tu, come persona, hai fatto la scelta di violare la parola di Dio e di cercare un contatto con un'entità spirituale, che tu poi non sai chi è. D'accordo? Allora, ad esempio, la tecnica di rivolgersi agli angeli, chiamata channeling, canalizzazione in inglese, cioè ricerca di un canale, di un contatto, non potrebbe in fondo essere vestita come pratica spiritica? Secondo me sì, alla fine. Perché tu cerchi il contatto con qualcuno. E lo stesso avviene anche in certe forme di tecniche, certe tecniche di terapia alternativa. Si parla di energie, si parla di entità spirituali che vengono e intervengono a guarirti. Allora, questo da un punto di vista spirituale, ma io direi anche psicologico, è molto pericoloso, perché c'è gente che a forza di fare sedute spiritiche poi va fuori di testa, che è convinta di parlare col nonno morto 10 anni fa. Allora, qual è il problema? Il documento che citavo prima sulla New Age dice che la New Age è una sfida positiva per la Chiesa, perché obbliga la Chiesa a confrontarsi e obbliga con queste, quindi a conoscerle, perché non le conosciamo, non si dedica tempo a queste cose qui, primo. Secondo, a porsi anche in dialogo, certo rispettando le idee di tutti, chiaramente, giustamente, ma obbliga anche i cristiani a chiedersi com'è la loro formazione, perché molti cristiani sono fermi alla cresima. E dopo la cresima c'è il vuoto. E molte di queste cose prosperano sull'ignoranza della gente, ma anche sull'ignoranza di chi magari va a messa tutte le domeniche. Io conosco persone, cristiani, cattolicissimi, che fanno la comunione tutte le domeniche e che vanno tranquillamente dai medium a fare sedute spiritiche e quant'altro, e molte altre cose. E lo fanno magari convinti che sia una cosa buona. Una suora diceva che il Reiki, che è una forma di autoguarigione che, su cui è uscito un documento dei vescovi americani, c'è sul sito del GRIS anche per chi vuole andare a leggerselo, in italiano e in inglese, dice che il Reiki è una forma inaccettabile per un cristiano. E c'è magari una suora che dice che invece è una cosa buona perché è convinta che serva a guarire la gente. Invece tu entri in contatto con questa energia, con tutti gli effetti possibili e negativi del caso. Ecco, secondo me parlare delle sette, concludo, è una sfida positiva perché ci fa capire che abbiamo bisogno di una formazione permanente, che non abbiamo, per cui non ci prendiamo il tempo e per cui può saltare fuori il primo che mi tira fuori la storiella del karma e quant'altro reinterpretato in questo modo, che uno magari se la beve tranquillamente. Concludo dicendo, io ho fatto una conferenza a Trento parlando di queste tematiche e per settimane ci sono stati, parlando anche degli steineriani, mi sembra in modo rispettoso perché, ripeto, per settimane io sono stato attaccato su un giornale locale da gente che mi scriveva lettere rimproverandomi e dichiarandosi cattolicissima e dicendo che io mi sono inventato tutto e che da quando uno mi ha scritto che da quando suo figlio va alla scuola steineriana non ha mai pregato così tanto. Io gli ho risposto in una lettera, con spalle rispetto, citando anche uno studioso che dice che le scuole steineriane sono il metodo principale di diffusione dell'antroposofia, ecco, non l'ho detto solo io, e dicendo che quando suo figlio dice la parola Gesù, si dovrebbe chiedere a chi si rivolge, al Gesù di cui credono i cristiani, al Gesù reincarnazione di Buddha o al Gesù reincarnazione di Zarathustra.
Ringraziamo il relatore nuovamente perché ci ha dimostrato come queste dottrine affondino le radici in un passato molto lontano, ma rispecchiano veramente anche, mi sembra, una certa patologia del nostro, una parte dell'Occidente, dell'onnipotenza, che alla fine è anche solitudine della persona un po' lasciata a se stessa, artefice di tutto. E ci ha mostrato ancora una volta come l'aspetto pedagogico, l'aspetto medico sono solo dei sottoprodotti di un qualcosa che è ben altro. Questo Steiner si è occupato anche lui di tutto, era una persona veramente illustre, medicina, pedagogia eccetera, però il tutto nasce da una particolare visione spirituale. Questo mi sembra stato chiarito veramente in maniera ineccepibile. Grazie a voi tutti e buonasera.
Grazie.
Questo è anche senza batteria, la prima l'ho registrato.